E allora, come preannunciato, torniamo a parlare di Europol e della sua progressiva assunzione di poteri che la stanno trasformando da agenzia di coordinamento tra le forze dell'ordine europee a quella che potremmo in qualche modo definire una via di mezzo tra la NSA e l'FBI, per fare un paragone con le agenzie federali statunitensi più conosciute, agenzie appunto federali, sovrastatali, comunitarie diremmo all'interno dell'assetto europeo. Ovviamente un paragone impreciso ma non casuale, visto che proprio la NSA era finita all'interno di uno scandalo di scala mondiale quando, con le rivelazioni di Edward Snowden, era emersa una rete di sorveglianza interna, di monitoraggio iperpervasivo della popolazione statunitense, una sorveglianza di massa non così dissimile da quella che Europol dal 28 giugno può agire formalmente, visto che le sono stati conferiti i poteri per farlo. E per parlare di tutto questo diamo il bentornato a Giacomo Zandonini, con cui l'ultima volta avevamo parlato di esternalizzazione delle frontiere e dell'apparato sorvegliante della Fortezza Europa. Giacomo, che da diverso tempo si sta dedicando a descrivere l'assunzione di potere di Europol. Ciao, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, ciao, grazie mille per l'invito, mi fa molto piacere come sempre.
Allora, se per te ha senso, ti chiederei di partire dalla ricostruzione degli eventi recenti che hanno portato Europol prima a finire sul banco degli imputati, potremmo dire, viste le segnalazioni di quello che possiamo chiamare il garante della privacy europeo, e successivamente invece di beneficiare di una sorta di sanatoria che tra l'altro le conferisce un potere sorvegliante formalizzato e decisamente spropositato. Raccontaci un po' qual è stato l'iter che ci ha condotto verso questa situazione.
Sì, certamente. Innanzitutto, in modo brevissimo, per dare un background storico, Europol ha una storia, insomma, di ormai alcuni decenni. Diventa, dopo essere stato configurato come un organismo di coordinamento, come spiegavi prima, soprattutto legato alla lotta al traffico di stupefacenti in Europa, diventa un'agenzia dell'Unione Europea nel 2010 e c'è un regolamento di Europol risalente al 2016, entrato in vigore nel 2017, che già ne ampliava in modo significativo i poteri, e c'è un anno, un momento che rappresenta una svolta, che è il 2015, la convergenza di due cosiddette crisi, che poi crisi, insomma, come ben sappiamo, lo sono state perché sono state volute in qualche modo e sfruttate ampiamente da insomma, da livelli di governance alti dell'Unione Europea e degli Stati europei, ovvero la cosiddetta crisi delle migrazioni, dei rifugiati e una crisi di sicurezza, insomma, legata agli attacchi terroristici del 2015, soprattutto in Francia, al Bataclan del novembre 2015. Quindi questa confluire di questi due elementi, questa ossessione sul controllo delle frontiere legata e quindi delle persone in movimento, legata ad entrambi questi temi, il terrorismo, la prevenzione del terrorismo e del traffico di persone, fa sì che ci siano delle forti spinte da parte della Commissione Europea, dei singoli Stati membri, del Consiglio Europeo, per dare più poteri ad Europol. Subito dopo il 2015, dopo gli attacchi al Bataclan del novembre 2015, le polizie di vari stati europei iniziano a inondare, in qualche modo potremmo dire, Europol di dati, di grandi pacchetti di dati personali, di sospetti, presunti sospetti, persone che potrebbero forse avere un interesse per una rilevanza e una presenza dentro dei database dell'Europol e di altri paesi europei. Quindi viene investita l'agenzia con questo ruolo crescente, in modo progressivo, di analizzare delle grandi banche dati, cosa che in precedenza faceva in misura molto minore. Questo si accresce, insomma, in modo importante fin quando arriviamo al 2019, in cui il garante europeo per la privacy, il Data Protection Supervisor, dice qualcosa, dice ad Europol: guardate che forse questa cosa, quello che voi state facendo, accumulando dati e registrandoli nel vostro database, non è legale, non avete le basi legali per farlo, perché la base legale per Europol per mantenere e conservare dati è legata a specifiche categorie, ovvero a dei sospetti di crimini transnazionali e a persone vicine che possono essere possono essere dei testimoni, possono essere delle persone legate comunque all'attività criminale. Però cosa è successo? Che Europol, ricevendo così tanti dati personali di cittadini europei e cittadini di altri paesi che entravano in Europa nello spazio Schengen e in altri paesi che lavorano con Europol, non aveva le capacità per analizzare questi dati. Si tratta di una quantità enorme di dati personali, e quindi creare link e capire dentro questi dati quali fossero effettivamente quelli di persone sospette, e se poi la persona si rivelava effettivamente non legata ad inchieste su reti criminali, andava evidentemente cancellato. Tutto questo non è stato fatto, e quindi il Garante Europeo per la Privacy dice ad Europol: questa cosa va risolta, e nel 2019. Però nel frattempo succede qualcosa, che c'è una spinta che continua da parte della Commissione, della stessa Europol, e poi per in realtà continuare a accumulare dati personali, dicendo è l'unico modo di garantire, in un contesto di cybercrime e di espansione delle reti criminali globali, l'unico modo per garantire la sicurezza europea è continuare a accumulare questi dati e poterli analizzare. Quindi ci serve, per analizzare così tanti dati, l'unico modo, non può un analista o tanti analisti in un ufficio europeo farlo, serve l'intelligenza artificiale, servono dei sistemi cosiddetto machine learning, cioè usare le macchine, i computer con algoritmi per analizzare i dati.
Tra l'altro, appunto, scusa se ti interrompo, ma un elemento che mi sembra importante sottolineare, su cui che avevi toccato in precedenza, è proprio quello della categorizzazione, nel senso che uno dei punti discriminanti proprio delle critiche operate dal Garante della Privacy, e che invece vengono assolutamente risolti all'interno di questa nuova regulation, è il valore del data subject categorization, cioè ovvero il fatto di dire che ogni dato inserito debba essere etichettato in qualche modo in base al livello di rilevanza rispetto alle indagini, rispetto alla possibile contiguità ad ambienti criminali e via dicendo. Sottrarre la categorizzazione, sottrarre questa forma di indicizzazione da un lato, ma in generale sottrarre qualunque criterio più o meno stringente di archiviazione dei dati, risulta di fatto consentire a Europol di raccogliere dati su chiunque, che era proprio uno dei punti che venivano, delle critiche che venivano mosse dal Garante.
Assolutamente, sì. Il problema di fatto, insomma, è questo. Quindi il Garante Europeo solleva questo problema. Ci sono una serie di scambi interni, secondo le norme europee, tra il Garante Europeo e Europol, delle raccomandazioni, delle ispezioni. Europol dice ok, insomma ci adegueremo, così. Di fatto però Europol non fa questa cosa, continua a conservare dati di cittadini europei, extraeuropei, senza appunto inserirli in una categoria. Quindi possono esserci dati di attivisti, dati di giornalisti, dati di avvocati, dati di cittadini, per esempio la persona migrante che si trova sulla stessa barca di un presunto sospetto, o presunto radicalizzato secondo una certa orientamento della polizia italiana o greca, che poi affida i dati ad Europol. Quindi una serie molto ampia di dati. Europol invece si arriva, questo scontro arriva a un culmine che è abbastanza inedito a livello europeo, quando a gennaio di quest'anno il Garante per la Privacy europeo ordina Europol di cancellare tutti i dati non categorizzati, quindi che non si sa se appartengono a queste categorie che legalmente Europol può trattenere di dati. Però succede un'altra cosa nel frattempo, di fatto c'è un processo per negoziare e decidere adottare questo nuovo regolamento che è entrato in vigore settimana scorsa di Europol, che di fatto aggira tutto questo e quindi si dice che Europol può trattenere i dati di un numero più ampio di persone, quindi categorie più ampie, testimoni, ma definiti in modo abbastanza generico, appunto persone contigue o potenzialmente legate, e si stabilisce anche un tempo di trattenimento dei dati più lungo. Quindi in qualche modo quello che viene fatto con il nuovo regolamento, una delle varie cose fatte, è proprio questo, di legalizzare quello che finora Europol ha fatto al di fuori del proprio mandato legale. Poi ci sono altri aspetti molto preoccupanti in termini di sorveglianza, lo sviluppo di tutta un'area di ricerca e sviluppo all'interno di Europol, che di fatto significa appunto polizia predittiva, uso dell'intelligenza artificiale, sistemi automatici di decisione e di analisi dei dati, quindi basati su cosa? Su algoritmi che non necessariamente, anzi molto probabilmente non saranno pubblici, insomma, quindi tutto questo configura appunto un potere molto più forte di Europol, che si sposta da quello che sulla carta ancora Europol è, cioè un'agenzia di supporto alle polizie nazionali, ad un'agenzia che invece ha dei poteri anche di avviare delle inchieste a livello europeo, di suggerire però di fatto, quindi bypassare le polizie o le procure nazionali, insomma con un ruolo esecutivo vero e proprio.
Certo.
E questo insomma è una spinta molto forte che sta vivendo in generale l'Unione Europea e anche un'altra agenzia, per esempio, che è l'agenzia Frontex, quindi andare verso un ruolo autonomo non solo di supporto agli stati, ma proprio di iniziare delle inchieste, delle procedure giudiziarie, e insieme all'Ufficio Europeo della Procura Europea,
Eurojust,
insomma, quindi altre agenzie e uffici dell'Unione Europea che sono molto poco conosciuti, però in realtà sempre di più influenzeranno la vita di molte persone nel territorio europeo.
Sì, tra l'altro citavi Frontex, è un altro elemento tragicamente divertente, ecco, riguardo il fatto che sia Europol sia Frontex, in qualche modo per aggirare le diverse critiche che vengono mosse, si dotino di figure di garanzia come i Fundamental Rights Officers, gli ufficiali per i diritti fondamentali delle persone, che di fatto servono un po' da scudo, da make-up, da cosmesi per proseguire le loro attività. Rispetto invece a un elemento più significativo, ecco, quali fattispecie di dati può trattenere il database di Europol? Cioè, immagino sia dati biometrici, sia metadati delle comunicazioni, transazioni e via dicendo?
Sì, è un molto ampio, insomma, c'è un Europol Information System che tendenzialmente immagazzina dati personali, biometrici, il DNA, insomma una serie di dati personali anche piuttosto invasivi, se vogliamo, potenzialmente, poi non è detto che ci siano di tutte le persone registrate tutto questi dati, e poi ci sono anche gli analysis, l'Europol Analysis System, legato a specifici progetti cosiddetti di analisi, ma di fatto in cui vengono trattenuti anche altri dati, e poi ci sono le operazioni di Europol che anche sono un'altra fonte di accumulazione di dati. Un esempio, per esempio, Europol ha avuto un ruolo centrale in alcune operazioni contro delle piattaforme criptate di scambio di messaggistica, diciamo, come può essere anche WhatsApp o Signal, forse è quella più popolare usata appunto anche da attivisti, da giornalisti e da molte persone che cercano di avere una privacy un po' superiore, un po' più garantita rispetto per esempio ad altre. E in questo caso si è trattato di un attacco contro delle piattaforme minori, EncroChat, Sky SEC, che solo gli addetti ai lavori conoscono, identificate come di fatto funzionali alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti esclusivamente, e quindi in nome di questo sono state fatte chiudere e avviate migliaia di procedimenti legali in tutta Europa, e Europol ha immagazzinato e immagazzina i dati di tutti i decine di migliaia di utilizzatori di queste piattaforme, che poi insomma includono anche giornalisti, includono anche personaggi probabilmente della politica, delle istituzioni, includono anche avvocati. Ecco, è difficile capire chi utilizzava questi sistemi, che sono non sono così, insomma, così diffusi, sono effettivamente usati anche da reti criminali transnazionali, però con la scusa di colpire il crimine, poi Europol ha anche colpito di fatto un sistema di comunicazione criptata, che oggi per tutti noi è qualcosa di importante, insomma, negli scambi quasi quotidiani. E ecco, questo è un esempio. I dati, per esempio, un altro esempio riguarda i dati di persone che entrano dalle frontiere europee, e per quanto riguarda l'Italia, per esempio, i cosiddetti hotspot, centri per la prima registrazione e detenzione di persone immigrate che arrivano alla frontiera italiana dopo le traversate del Mediterraneo, quindi in Sicilia e Puglia, e in questi centri ci sono degli ufficiali di Europol che operano dei cosiddetti secondary security screening, degli screening secondari per la sicurezza. L'obiettivo sarebbe identificare potenziali rischi, persone che pongono un rischio per la sicurezza europea al loro ingresso in Europa. E si tratta di un numero significativo di persone. Nel 2020, su 40.000 persone transitate dagli hotspot tra Italia e Grecia, il 10%, poco più di 4.000, registrate e intervistate da Europol. Quindi i loro dati sono stati immessi nell'Europol Information System per vedere se corrispondevano a dati di altre persone, o se risultavano per esempio le impronte, l'immagine facciale o altro, insomma, a persone già registrate nei sistemi di Europol. Poi cosa succede con questi dati? Dove rimangono? Quanto rimangono? Questo rimane in qualche modo un po' un buco nero rispetto all'utilizzo che ne può fare l'agenzia, e al fatto di sapere per chi è dentro i database dell'agenzia, che è dentro questi database, non lo sappiamo. Insomma, forse uno dei pochissimi casi che è emerso è quello di un attivista olandese che ha scoperto un po' per caso, facendo delle richieste su dei file che tenevano delle autorità olandesi, che a un certo punto le autorità olandesi avevano trasmesso ad Europol dei suoi file per il suo attivismo legato alla causa palestinese in particolare, ma non solo, insomma. Quindi senza un background criminale, se non aver partecipato, come lui racconta, a l'occupazione di un edificio che poi è stato destinato a persone senza dimora in Olanda, e quindi
si lotta per la casa, eccetera. Era Frank van der Linde, se n'era occupato anche EDRI, insomma, European Digital Rights, insomma, era una questione molto importante, perché appunto, come descrivevi tu, è probabilmente l'unico caso di tale evidenza emerso in cui si segnala come, per semplicemente una velina che descrive una persona come potenziale terrorista, o quantomeno prossimo a realtà, organizzazioni di quel tipo, semplicemente perché sosteneva, oltre alla lotta per la casa, anche la causa palestinese, ecco che finisci tranquillamente all'interno del dataset di Europol con un tagging particolare, con un'etichettatura particolare.
Ma esattamente.
Un'altra questione importante, in qualche modo l'hai citata prima, mi soffermerei ancora un attimo, perché tra l'altro conclusa la diretta andremo anche a vedere qualche programma che coinvolge direttamente Europol nella sua progettazione, ma ti chiederei un commento, nel senso che al di là del ruolo che sta assumendo in termini di agenzia autonoma e non più solo di coordinamento, e questo già, come abbiamo visto per Frontex, molto probabilmente prevederà un incremento del personale degli operativi, ma al di là di questo, un ruolo che mi pare appunto stia assumendo riguarda anche molto le relazioni non solo tra forze dell'ordine europee e varie agenzie, che è un po' il suo lavoro teoricamente, ma anche tra aziende, mondo accademico e via dicendo, per esempio promuovendo tutto il settore che citavi prima dei modelli di polizia predittiva, dell'analisi dei big data, del riconoscimento biometrico e via dicendo. Cioè, insomma, abbiamo visto come abbia un potere in grado di disinnescare qualunque istanza mossa nei suoi confronti e anzi, nel momento in cui vengono sollevate dei problemi, si attivano subito delle sanatorie retroattive. Ma al di là di questo, anche un potere in qualche modo di incubatore, di promotore, diciamo, di determinati filoni di ricerca, il tutto tra l'altro mentre teoricamente c'è questa regulation sull'intelligenza artificiale in Europa, che è ancora una bozza che di volta in volta viene rivista quasi sempre a ribasso, ma appunto i campanelli d'allarme sull'utilizzo delle tecnologie di machine learning, di riconoscimento biometrico di massa, eccetera, sono stati sollevati come punti in qualche modo da segnalare, da osservare criticamente con un certo livello di allerta. Il potere di Europol potrebbe anche, proprio per le relazioni che ha col mondo aziendale, col mondo accademico, avere una forte spinta di normalizzazione invece di queste tecnologie.
Sì, questo è un aspetto centrale e da monitorare, perché diciamo che Europol poi naturalmente ha un rapporto con l'industria, insomma, evidentemente, perché poi sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, insomma, richiede delle competenze e risorse molto forti. Adesso in qualche modo internalizzando, con uno degli aspetti, come dicevamo, del nuovo regolamento, è la creazione di un dipartimento, chiamiamolo così, di ricerca e sviluppo interno di Europol. Cosa significa? Questo dobbiamo ancora capirlo in termini pratici. Ci sono vari progetti su vari ambiti, dalla lotta al cybercrime alla questione del controllo della lotta al cosiddetto terrorismo, insomma, nato dopo appunto gli attentati del 2015-16 in Europa, l'Anti-Terrorism Center, e insomma, quindi una serie di aspetti, la lotta alle migrazioni, anche questo, insomma, su vari fronti Europol è attivo. Però capire quale ruolo avrà l'industria della sicurezza e quindi anche dell'intelligenza artificiale in questo è una cosa ancora che richiede, secondo me, molto monitoraggio, nel senso che avendo un proprio dipartimento interno probabilmente dovrà comunque avvalersi di esperti, consulenti esterni che arrivano da questo mondo, quindi attraverso consulenze brevi, attraverso tutta una serie di sistemi poi di scambio e di con l'industria privata. E questo è molto interessante, vedere come interagirà con, come accennavi tu, gli sviluppi e le negoziazioni che dureranno ancora almeno un anno per l'Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea, che di fatto è nato anche con degli aspetti interessanti di proibizione dell'uso della polizia predittiva, del riconoscimento facciale, quindi ha incluso già nelle prime bozze, insomma, comunque alcuni aspetti che andrebbero in una direzione di ridurre i poteri di sorveglianza dell'Unione Europea e dentro il territorio dell'Unione Europea. Però Europol invece nel frattempo ha invece legalizzato e ampliato i propri poteri di sorveglianza, insomma, e quindi come questo interagirà sarà questi due aspetti sarà interessante da capire e seguire, ma possiamo anche dire fin da ora che sicuramente, insomma, in nome della sicurezza europea, sicuramente Europol riuscirà a continuare, insomma, anche perché ha un fortissimo sostegno della Commissione europea e di fatto di gran parte del Parlamento, che poi europeo, che ha votato a larga maggioranza l'adozione del nuovo mandato, proponendo solo appunto alcuni emendamenti che sono stati accettati, che riguardano dei meccanismi, ma che sembrano, secondo gli esperti, piuttosto labili di controllo del processo di, diciamo, accumulazione di dati. Quindi, per fare un esempio, Europol potrà ricevere in modo più significativo dati da attori terzi. Possono essere degli stati extraeuropei, possono essere delle compagnie private, delle compagnie come Google, Facebook o altre, o compagnie che fanno analisi di social media. Insomma, ci sono vari casi nel passato, cioè, insomma, che fanno riconoscimento facciale su social media e quindi magazzinano quantità enorme di dati, come Clearview AI, forse il caso più famoso, di un'azienda molto controversa, insomma, perché fa scraping, cioè analizza centinaia di milioni di profili nel mondo, raccogliendo su di noi tantissime informazioni e cerca poi di rivenderle alle polizie nazionali, con un certo successo alle volte. E quindi su questi processi, in teoria, ci sarebbe un controllo da parte del Garante per la privacy europeo, da parte del Parlamento europeo e poi uffici interni ad Europol, un fundamental rights, quindi un ufficio sui diritti fondamentali, e una funzione di protezione dei dati, che di fatto sembrano comunque molto funzionali, inseriti gli uffici interni, appunto, degli specchietti per le allodole, poi è da chiaramente tutto da monitorare ancora quello che succederà, e queste forme di monitoraggio esterno, quello che alcuni esperti, insomma, con cui anche io e i miei colleghi nel corso delle inchieste che stiamo facendo abbiamo potuto parlare, dicono di fatto sono un po' dei meccanismi vuoti, che rischiano perlomeno di essere meccanismi vuoti, perché se mettiamo l'Egitto, uno Stato con un sistema di repressione molto forte, tra l'altro supportato, finanziato anche grazie a fondi italiani ed europei, invia un pacchetto di dati personali di quelli che lui definisce dei presunti o persone vicine al radicalismo islamico, per esempio, a Europol. Europol dovrebbe caso per caso, persona per persona, dato per dato, valutare con l'ufficio europeo del garante per la privacy europeo se questo è allineato con le proprie categorie di dati, se si tratta veramente di sospetti. Come fa a farlo? Come fa a risalire a tutta il, insomma, ci sono sulla carta dei meccanismi, ma che sembrano anche al lettore non esperto di questioni legali, di questioni privacy, piuttosto deboli. Quindi questo è anche un aspetto molto problematico dei regimi autoritari che hanno un rapporto buono e vogliono mantenerlo con l'Unione Europea perché gli conviene, per vari motivi. Possono passare dati anche politicamente sensibili di oppositori, però mascherandoli, diciamo, come già per esempio avvenuto, è noto il caso di Interpol, che utilizzava questa forma dei red notice, insomma, di inserire dei mandati di cattura per dissidenti politici, insomma, nella propria banca dati, in modo che le persone poi avessero non solo problemi a attraversare le frontiere, ma anche rischiassero l'estradizione quando all'estero. Quindi questo in qualche modo potrebbe riprodursi, quindi dei dati sulla cui origine in realtà si può avere poche garanzie, quindi questo è un altro tema enorme, insomma. Io credo che in tutto questo quello che è importante, lo dicevi tu in apertura, ecco, con l'NSA statunitense c'è stato quello di questi leak di Edward Snowden, che poi ha pagato molto caro, insomma, questa sua esposizione, di tutto un sistema di sorveglianza di cittadini non solo statunitensi, insomma, all'interno, da parte di questa agenzia potentissima. Ecco, rispetto all'Europol sarebbe necessario anche un'attenzione molto forte da parte dei media, da parte della società civile, perché insomma questo rischio effettivamente esiste.
Sì, tra l'altro appunto citavi le Red Notice di Interpol, che di fatto sono degli strumenti che grazie anche alla complicità dell'apparato repressivo europeo in qualche modo hanno tentato, in alcuni casi sono riusciti a appunto utilizzare, esternalizzare in qualche modo, come facciamo spesso noi da altre parti, ma in questo caso sono altri regimi che esternalizzano il proprio apparato repressivo, e consentire quindi di catturare e consegnare dei dissidenti. E tra l'altro appunto questo mi veniva in mente di riprenderlo, perché c'è un altro elemento significativo, ovvero la progressiva equiparazione di terrorismo e estremismo politico. L'abbiamo visto adesso, perché in queste ultime due settimane sono avvenuti due eventi veramente significativi che mi sembra siano stati assolutamente sottovalutati a livello di analisi, di informazione mediatica. Una appunto la regulation di Europol, l'altra è l'adozione della regolamentazione sui contenuti terroristici online, che anche lì, quella della commissione Libe, insomma lascia aperti potenziali scenari di censura di fatto di diversi contenuti online, perché giudicare qualunque tipo di azione diretta, per esempio dalla liberazione animale al blocco di un'infrastruttura come azioni terroristiche, è assolutamente possibile, e già diversi ordinamenti, tra cui quello italiano, in passato hanno cercato di fare giurisprudenza, di creare giurisprudenza a riguardo. E quindi in qualche modo si sta osservando come un apparato sorto per interfacciarsi con l'ipotetica emergenza terroristica, equiparando poi molto spesso questo gioco molto comodo poi ai costruttori della Fortezza Europa, equiparando flussi migratori a minacce terroristiche. Adesso il nuovo livello è in qualche modo equiparare le diverse forme di estremismo politico a di nuovo una minaccia terroristica, con tutta la potenziale inquisitorio, sorvegliante, eccetera, nonché poi censorio di rimozione di contenuti, eccetera. Quindi in queste due settimane, insomma, l'apparato europeo ha assunto una forma ben connotata rispetto alla sua propensione alla coesione attorno ad alcuni temi come la repressione, la sorveglianza, su un altro polo ovviamente la guerra, ma non apriamo questa finestra.
Sì, assolutamente. Questo mi viene da aggiungere, poi insomma interagisce con altri aspetti a livello Unione Europea che sembrano molto tecnici, per esempio tutto il processo di interoperabilità, cioè la creazione e interconnessione di banche dati europei su cittadini, soprattutto di paesi terzi, e quindi dal rilascio dei visti a database criminali, a database sull'asilo, quindi una creazione molto, una spinta molto forte, convergente da più parti, appunto agenzie come Europol, come Frontex, come Eurojust, che è molto minore se vogliamo in termini di risorse, ma comunque ha un ruolo importante, e EULISA, che gestisce appunto questi database a livello europeo, che stanno in tempi rapidissimi incrementando moltissimo le proprie capacità di raccolta e scambio di dati e di analisi, quindi attraverso tutto uno dei sistemi di cui parlavamo, di intelligenza artificiale. Quindi questo insomma ha evidentemente un impatto. Un po' sembrano spesso teorie, ma la realtà insomma che poi ha un impatto molto chiaro nel momento poi in cui questi sistemi sono legalizzati e costruiti, messi in atto, evidentemente tutti possono entrarvi, inclusi attivisti per il clima, per esempio, certo. O insomma persone che si occupano di diritti in Europa e magari lo fanno anche a livello continentale, se vuoi, in connessione con movimenti in altri paesi, e quindi vengono assimilati a appunto all'attività terroristica. Questo credo sia insomma qualcosa di reale, ecco, non solo ipotetico. patetico.
Sì, è scarsamente percepito, probabilmente perché non arrivano con le uniformi da stormtroopers e ti entrano in casa o ti seguono, ti pedinano o ti chiedono gli scontrini con delle belle uniformi imperiali quando esci da un negozio. Tutto questo avviene all'interno della sfera, il cosiddetto mondo digitale, e quindi si ha una minore percezione della invasività e pervasività di questi controlli. Dobbiamo renderci conto però che appunto stanno di fatto assumendo il potere di guardarsi gli ultimi 10 anni di foto delle tue vacanze, gli scontrini di acquisti, transazioni effettuati con moneta elettronica di non so quanto tempo, insomma, seguire i tuoi spostamenti, avere le foto di le immagini scansionate del tuo volto da diverse prospettive. Però appunto, essendo che non se ne ha una percezione immediata, essendo che non hanno appunto divise che rimandano a scenari distopici, ma sono degli ufficiali probabilmente in borghese all'interno di war room con un sacco di schermi e scambio tra diverse agenzie, si ha una percezione molto meno immediata del potere che stanno assumendo. Sono le 11:55. Giacomo, io ti ringrazio davvero tantissimo per questo contributo, sei stato come sempre chiarissimo. Speriamo di risentirci presto, spero con delle buone notizie, ma ho seri dubbi a riguardo.
Certo, però penso la buona notizia possa essere, insomma, il continuare a occuparsi e renderlo comunque accessibile, perché essendo temi un po' tecnici, spesso sono confinati in una minoranza anche nel giornalismo, anche invece anche nella ricerca, se vogliamo, nell'attivismo, anche invece sono temi che insomma devono toccare, bisogna essere tutti un po' alfabetizzati per capire come posizionarsi e reagire, insomma.
Poppizziamo gli argomenti. Un caro saluto, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao,
buona giornata, grazie. Ciao.